Questa giornata è un momento particolare in cui vogliamo ancora vedere insieme nella parola di Dio e sicuramente al di là di quello che sono le circostanze esterne è importante ritornare sempre alla parola di Dio perché ci dà un messaggio di speranza e tante volte non basta averla letta una volta, due volte, ma siccome certamente c'è una potenza di incredulità che cerca di schiacciare la speranza dei cristiani, è bene ritornare alla Scrittura perché questa ci dà la capacità di guardare oltre, la capacità di sperare, la capacità di uscire fuori dalle nostre prigioni, quelle che ci andiamo a cercare da soli, quelle che ci vengono a cercare, ma tante volte come stamattina avvertivo veniamo imprigionati e non vediamo più la luce. E lì cerchiamo chiaramente di consolarci con delle luci artificiali, lì cerchiamo di arredare le nostre prigioni, di colorarle, di fargli anche una specie di disegno per avere la prospettiva, ma quando lo Spirito viene ci fa vedere che la prigione non è il luogo dove Dio ci ha voluti mettere e al di là delle circostanze esterne, come questa mattina abbiamo provato insieme, c'è una libertà, c'è di più che Dio vuole farti sperimentare, perché le tue prigioni si annullino, perché le tue prigioni scompaiano e tu possa entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Oggi si parla tanto di libertà, 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 e viene scambiata con libertinaggio, con liberalismo, con libertà istintuale che come sapete poi porta dove porta. Ma la vera libertà è quella che i figli di Dio hanno in Cristo. Ed è meraviglioso questa mattina sapere che siamo liberi. Se il figliolo vi ha fatto liberi, sarete veramente liberi. E questa mattina posso sentire, posso respirare questa libertà al di là di ogni cosa e posso fare sì che questa libertà diventi un messaggio di speranza, un messaggio di consolazione, un messaggio di aiuto, di impegno nei confronti di quelli che sono prigionieri intorno a me. Vogliamo questa mattina meditare qualcosa brevemente nella lettera di Paolo ai Filippesi, una lettera particolare quella dei Filippesi, e vogliamo prendere i primi 11 versi del capitolo 3, li leggiamo assieme e ci fermeremo su qualcosa in particolare. E così dice la parola di Dio: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più, diceva l'Apostolo Paolo. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figli di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Alleluia, c'è un progetto incredibile in questi pochi versi e l'Apostolo Paolo ancora con una precisione, con una chiarezza e con un'unzione ci trasmette questa mattina queste parole che vogliono essere un'esortazione, un incoraggiamento per ognuno di noi. Intanto non si dispiace di ripetere questo messaggio che parla della gioia, dell'allegrezza, e non sto parlando della gioia esteriore, superficiale, della gioia di chi vive senza affrontare i problemi, di chi vive nell'incoscienza, nella superficialità, ma della gioia profonda che ci può essere nella vita di un cristiano e che non dipende dalle circostanze, che non dipende dalle situazioni, perché già il cristiano, al di là di quello che dovrà vivere su questa terra, come dicevamo questa mattina, è destinato alla gloria, è destinato a regnare, al di là di tutto quello che saranno gli esami, al di là dei momenti in cui veramente vorremmo fermare il mondo per scendere, perché le difficoltà, le tensioni, i conflitti, gli esami, le prove, le tentazioni sono qualcosa di forte, al di là di tutto quello che è il nostro confronto con questa vita, siamo destinati alla gloria di Dio e se noi ci riflettiamo, se ci pensiamo, questo non può altro che farci vivere nella gioia, nell'allegrezza, nella ricchezza che dà la speranza di essere sempre con Dio al di là del tempo, dello spazio. E Paolo ripete e dice che non si stanca di scrivere le stesse cose e questa è garanzia di sicurezza. Ed è importante, tante volte è come se pensassimo che ci secca sentire sempre le stesse cose, ma se Dio cambiasse idea e dicesse prima A, poi B, poi C, ci manderebbe nella confusione come avviene nella nostra realtà quotidiana, dove una persona prima ci dice una cosa, poi ce ne dice un'altra e dove abbiamo imparato a capire che quello che viene detto non significa più niente, perché dietro qualcosa c'è sempre qualcos'altro e per quanto abbiamo un sacco di parole oggi non comunichiamo, ma le stesse cose ripetute da Dio, le stesse cose ripetute dall'Apostolo Paolo sono una speranza questa mattina. Sono una speranza, sono una certezza, sono una garanzia che Dio è sempre lo stesso. Non cambia, non fa promesse, come molti nel periodo elettorale. Non fa chissà che cosa, ma quello che ha detto rimane stabile, rimane fermo. Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo il loro sì. E amen. E questo è incoraggiante, sapere di avere a che fare con qualcuno che è stabile, con qualcuno che non cambia, con qualcuno che non muta. Dicevo, con qualcuno che non si basa sulle sue emozioni, sensazioni, ma ti guarda costantemente attraverso l'opera di Cristo. Che bello essere guardati attraverso l'opera di Cristo, attraverso il fatto che la resurrezione di Cristo ha perfettamente appagato il desiderio di giustizia di Dio. Che bello sapere che Dio ci può guardare sempre con occhi amorevoli. Perché? Perché Gesù ha pagato per noi. E allora l'esortazione ancora di Paolo è quella di stare attenti a non lasciarsi imprigionare. Qualche tempo fa abbiamo ragionato con alcuni fratelli che spesso qualcuno ci viene e cerca di spiare la libertà che abbiamo in Cristo per mettere un giogo, per soggiogarci. E in realtà lì nel periodo in cui si parlava erano i giudei che volevano giudaizzare anche i cristiani, volevano imporre ai cristiani regole, leggi e tante cose. E l'Apostolo Paolo qui in una maniera molto chiara e molto forte dice di guardarsi da quelli che si fanno mutilare, da quelli che vorrebbero proporre una formula religiosa particolare. Voi sapete che una caratteristica del giudaesimo era proprio la circoncisione, è per questo che parla di mutilazione. Questa prassi che era importante, aveva un grande significato, ma che non deve diventare una liturgia, non deve diventare una forma, come qualunque altro atto religioso, qualunque forma legale non deve diventare qualcosa che si impone e senza la quale non si può essere salvati. E Paolo in questo è molto fermo, molto chiaro, dice: guardatevi da tutte le forme, da tutti quelli che vi costringono a fare qualcosa dicendo che se non fate quello non potete essere salvati, perché la salvezza è un dono meraviglioso di Dio e la santificazione è un dono meraviglioso di Dio, per cui non dipende da quello che facciamo, ma dipende da quello che Gesù ha fatto per noi. I veri circoncisi, infatti, va avanti l'Apostolo Paolo, ci avviamo velocemente al centro della riflessione di questa mattina, i veri circoncisi, cioè i veri religiosi, potremmo dire i veri cristiani, i veri evangelici, i veri figli di Dio siamo noi, cioè sono quelli che offrono il culto per mezzo dello Spirito di Dio. I veri figli di Dio sono quelli che hanno ricevuto lo Spirito di Dio, alleluia, e chi non l'ha ricevuto può ancora veramente fare questa esperienza meravigliosa nella rinascita, in questa opera gloriosa che lo Spirito fa venendo a portare l'eredità di Dio nella tua vita. E il vero figlio di Dio è quindi chi, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, cioè dopo aver sperimentato la salvezza, può offrire a Dio. Che cosa gli offriamo? Quello che Lui ci ha dato. Cosa gli possiamo dare a Dio se non quello che Lui ci ha dato? Attraverso lo Spirito Santo offrono il loro culto a Dio. E questa è la caratteristica dell'essere cristiani per noi questa mattina. Il fatto che, sottolineiamo questi tre punti solamente, offriamo il culto a Dio per mezzo dello Spirito, come a dire tutto quello che facciamo è in qualche modo ispirato da Dio, dal desiderio che Dio ha messo in noi di Lui. Ed è importante scoprire questa libertà. Noi ancora abbiamo un po' di blocco, abbiamo un po' di formalismi, ma è importante sperimentare questa libertà che ci porta a esprimere l'inesprimibile, che ci porta a lodare Dio attraverso questa ispirazione dello Spirito Santo, scoprendo che le emozioni possono partecipare e che realmente il luogo migliore per esprimere le emozioni è la presenza di Dio, non è lo stadio necessariamente. Anche lì si possono esprimere le emozioni, tante volte sono pericolose, purtroppo abbiamo visto questi conflitti tremendi, ma il luogo dove si possono esprimere le emozioni è un luogo dove c'è la libertà dello Spirito e dove attraverso lo Spirito Santo tutto viene mediato, viene conglobato e viene utilizzato per la gloria di Dio. E un'altra caratteristica ancora, che ci vantiamo in Cristo Gesù. Qual è il nostro vanto? Qual è il nostro orgoglio? Non c'è un vanto, un orgoglio, non c'è qualcosa di buono che abbiamo da noi stessi. Se quello che avete ricevuto l'avete ricevuto da Dio, dirà in un'altra parte l'Apostolo, com'è che vi vantate, vi gloriate, vi sentite superiori agli altri? Il nostro vanto, la nostra gloria è Gesù. Questa è una caratteristica dell'essere cristiani. Non vantarsi dell'appartenenza a una chiesa o a un'altra, ma essere orgogliosi della presenza di Cristo nella nostra vita, mettere quella prima di ogni cosa, mettere Lui. Lui cresce, noi diminuiamo, diceva Giovanni Battista. E poi ancora, una caratteristica del cristiano che l'Apostolo Paolo ci sottolinea questa mattina è che non mettiamo fiducia nella carne. Questo non significa che non andiamo più dal macellaio e non compriamo carne perché temiamo chissà che cosa, che tante volte se non abbiamo una comprensione di questi linguaggi ci sembrano troppo strani. Quando si parla di mutilazione, quando si parla di fiducia nella carne, uno potrebbe subito con i concetti di oggi pensare: infatti per questo io sono vegetariano, non ho fiducia nella carne. Ma la carne è quella energia, è quella parte di noi stessi legata un po' alla nostra istintualità, al nostro io umano, che in qualche modo cercherà di darci energie, motivazioni, spinte, e noi vogliamo invece sempre di più trovare le spinte di Dio. Vogliamo trovare la spinta dell'amore contro la spinta della libido, diceva il nostro amico Freud qualche tempo fa, come a dire la spinta più forte dell'essere umano è l'istinto sessuale, l'istinto di dominio, l'istinto più forte, ma noi non ci vogliamo fidare di questo, anche se spesso molte persone vivono solamente sostenute da queste spinte, sostenute dal desiderio di primeggiare, di dominare gli altri, sostenute dalla competizione. Quante persone hanno fiducia nella forza che gli dà l'orgoglio? Anche noi per tanto tempo e ancora in parte siamo sottoposti a questa energia, ma la nostra scelta è di imparare sempre di più ad avere fiducia nell'amore di Dio. Fiducia non nelle spinte carnali, fiducia non nelle energie carnali, fiducia non nei progetti, in quello che l'uomo considera forte, grande, potente, ma fiducia nella presenza e nella potenza di Dio. È un travaglio quello che ci porta da una fiducia carnale a una fiducia spirituale. E infatti qui brevemente poi l'Apostolo Paolo dice: se ci sono quelli che si vogliono vantare delle loro energie carnali, io potrei vantarmi più di tutti gli altri. E là enumera un po' di caratteristiche, alcune che riguardano la sua eredità, quindi che gli sono state conferite perché lui è nato in una famiglia di un certo tipo. E tante volte anche noi abbiamo delle eredità dove ci sentiamo sicuri perché siamo figli di, perché abbiamo una cultura, perché abbiamo un conto in banca, perché abbiamo già un'origine che ci dà una sicurezza e una forza. E l'Apostolo Paolo ci aveva tutti questi requisiti, circonciso ad hoc, come a dire l'ottavo giorno, che era, sapete, il giorno della circoncisione, razza Israele, proprio tribù di Beniamino, ebreo figli di ebrei, fariseo, e poi a quel punto esprime quelle sue scelte che l'avevano portato ancora di più a sentirsi forte. Alcune le aveva ricevute in eredità, la famiglia in cui sei ti dà un'eredità, tante volte non è piacevole, perché il carattere di tua madre si trasferisce a te, il carattere di tuo padre si trasferisce a te, ti dà un'eredità di un certo tipo, uno stampo, un'impronta. Tante altre scelte caratterizzeranno poi la tua vita e creeranno le tue sicurezze, ma questo che era avvenuto nell'Apostolo Paolo, il quale sia come passato sia come presente aveva cercato di essere al top, al massimo, secondo i canoni del suo secolo, era proprio l'uomo, come dire, opinion leader, cos'era? È un uomo di grido, era la persona più integrata, più normale, secondo il suo sistema. Ma guardate un poco che cosa fa con tutte queste cose che sembravano una sicurezza, una forza. Per ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Tutte quelle cose, quelle sicurezze, quelle forze, quelle prerogative, quelle cose che ti fanno sentire migliore degli altri, più forte, più intelligente, più capace, in realtà sono delle cose che ti impediscono di guardare il valore che Dio ha dato alla tua vita, il valore che Dio dà alla tua vita, la ricchezza preziosa che Dio ha messo in te. Tante volte sembra strano, ma noi cerchiamo di arricchirci con cose che sono spazzatura, e non ce ne accorgiamo. È come uno che si mettesse vestito di tanti secchetti di spazzatura e camminasse contento, orgoglioso per la città. Forse a carnevale qualcuno potrebbe anche ridere, ma il danno è che lo facciamo normalmente, ci vestiamo di abiti che questo sistema considera belli, considera buoni, considera sontuosi, ma che sono spazzatura. Ci vestiamo e guai a chi ce li tocca, ma Dio ti sta dicendo: rivestiti di tenera compassione, rivestiti di dolcezza, rivestiti di questo guardaroba nuovo, meraviglioso. Non ti fidare, non avere fiducia nelle risorse umane, non avere fiducia nelle difese umane, non avere fiducia in tutto quello che hai costruito tu. Tante volte abbiamo questa tendenza a dire: l'ho costruito io, l'ho fatto io. io mi sono fatto da me. E Dio ci guarda e dice, per questo ti sei fatto male. Io mi sono fatto da solo. Non c'è un'intelligenza spirituale a farsi da soli, anche se tutti siamo passati attraverso questa convinzione di volerci equilibrare da soli, di volere trovare delle sicurezze da soli. Non c'è un'intelligenza spirituale, e quando Dio permette che ci rompiamo in tutti i sensi è perché vuole ricostruirci meglio. Alleluia! Solo ora io capisco momenti di crisi tremenda nella mia vita dove dicevo, Signore, ma perché più mi avvicino a te più mi sto rompendo in tutti i sensi? Perché hai bisogno di passare dalla fiducia nelle costruzioni umane, nelle sicurezze umane, hai bisogno di passare a una sicurezza in me, nel mio progetto, nella mia vita dentro di te. Dio ti sta conducendo, come ha condotto l'Apostolo Paolo a questa esperienza, a perdere la sicurezza per trovarla, a morire per resuscitare. La realtà della Pasqua è un passaggio, la morte a una realtà, la resurrezione a qualcosa di nuovo. Anzi, andando verso la conclusione, a dire il vero, diceva l'Apostolo Paolo, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù, per il quale ho rinunciato a tutto e considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo, cioè al fine di guardare quello che veramente vale nella mia vita. Potremmo fare tanti esempi, ma ci sono situazioni, ci sono realtà, ci sono momenti della nostra vita in cui ci accorgiamo che quello che vale più di ogni cosa non è la nostra competenza informatica, non è la nostra competenza sportiva, non è qualunque cosa in cui possiamo eccellere, anche legittimo di questo secolo, ma il nostro valore, la nostra sicurezza e il nostro contatto con Cristo. E tante volte lo scopriamo in momenti dove tutte le altre sicurezze crollano, ma questo è quello che Dio vuole, che possiamo accorgerci che avendo Lui abbiamo tutto pienamente, abbiamo ogni cosa, abbiamo quello che ci bisogna. Perché? Perché Lui ci ama, perché Lui si prende cura di noi. E alla fine Paolo in qualche modo ancora sottolinea che ha lasciato tutti i suoi sistemi umani di conquistare valore, di sentirsi più giusto degli altri, di sentirsi migliore degli altri. Ha lasciato tutte le sue capacità umane per scoprire il valore meraviglioso che Cristo gli aveva dato e per essere anche trovato in Lui, non con una giustizia personale. Come a dire, non con un modo con cui ci siamo giustificati, con un modo con cui abbiamo più o meno considerato i nostri peccati, abbiamo o siamo stati estremamente duri o siamo stati estremamente permissivi, tutti i sistemi umani con cui abbiamo affrontato il problema più grosso dell'essere umano, che è il problema di questo tumore profondo che si chiama fallimento, che poi si manifesta in tante maniere, ma il fallimento è la radice più profonda che c'è in ogni cuore, è l'unico che può darci un'alternativa al fallimento, non è una sovvenzione economica di qualunque genere, di qualunque entità, non è una carica onorifica, non è una laurea ad honorem che qualcuno ci può dare, noi diciamo laureato ad honorem. Non è qualunque giudizio, qualunque cosa, ma l'unico che è stato capace di rilevare la tua impresa fallita, il tuo peccato, è stato Gesù Cristo. È Lui il nostro valore, è Lui che dà una giustizia che non deriva dalla legge, non deriva da tutto quello che hai fatto o non hai fatto, ma deriva dal fatto di essere stato arricchito di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti.
la giustizia che si ha per mezzo della fede, la giustizia che viene da Dio, la giustizia che è un dono. Tante volte cerchiamo di dimostrare di essere giusti e nel cercare di dimostrare la nostra giustizia diventiamo ingiusti. Questo è un meccanismo strano. Nel momento in cui dobbiamo dimostrare di essere giusti, diventiamo ingiusti. Ma nel momento in cui crediamo che la giustizia è un dono di Dio, possiamo riposare in questa giustizia, possiamo nutrirci di questa giustizia, ed era quello che l'apostolo Paolo aveva imparato a fare. Lui che si basava su tutt'altro, lui che doveva assolutamente avere il controllo della situazione di tutti, lui che doveva essere un perfetto e irreprensibile fariseo in tutto quello che faceva, osservava la legge, spaccava il pelo in quattro, lui a quel punto capisce che tutti questi suoi sforzi non servono a dargli niente, ma comincia a beneficiare della giustizia, dono di Dio, di questa ricchezza che lo fa sorridere, che lo fa gioire pur nelle afflizioni, pur nei momenti difficili. E io certamente non vorrei vivere, tante volte io dico: Signore, vorrei essere come Paolo. Poi dice: ma faresti le cose di Paolo? Sì, solo quelle belle, quelle... Tante volte ci piace, qualcuno di voi forse ha desiderato essere come Paolo, però poi pensando veramente a tutte le torture, battiture, persecuzioni, lapidazioni, ha detto: no, forse è meglio di no. Ma lui poteva vivere questo perché aveva vissuto questa ricchezza meravigliosa e in qualche modo, pur passando attraverso difficoltà estreme, il sorriso era in lui come qualcuno che era stato graziato. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione alle sue sofferenze. Qualche parola ancora e ci fermiamo questa mattina. Tutto questo per conoscere Lui. Che significa conoscere in campo biblico? Significa diventare una stessa cosa. È quello che Dio ci sta chiedendo questa mattina. Voi avete ricevuto Gesù, avete ricevuto la sua gloria, avete ricevuto questa vita nuova, ma volete diventare una stessa cosa con questa vita? O volete distorcere Gesù con i vostri pensieri, come è più facile? È più facile che noi facciamo dire a Gesù quello che vogliamo noi, no? E nel nome di Gesù facciamo le cavolate più abnormi. È più facile nel nome di Gesù costruire il proprio regno e non costruire il regno di Dio. È più facile, è più naturale, viene proprio carnale, come si suol dire. Ma è più difficile, ma è possibile diventare, identificarsi, scoprire sempre di più questa sua libertà. Diventare come Gesù dentro di noi, trasformarsi, trasfigurarsi, portare fuori questa vita di Cristo. Questo è il cristianesimo, fratelli, non è chissà che cosa. Noi ci siamo perduti, ci siamo distratti. Il cristianesimo è portare fuori la vita di Cristo, non è una teologia diversa, non è una teologia protestante in contrasto con una teologia cattolica, è portare Cristo fuori. Se la tua spiritualità, se la tua vita cristiana, se la tua meditazione della parola di Dio ti aiuta a portare Cristo, ti aiuta. Se non ti aiuta, non ti porta da nessuna parte il fatto di avere una teologia migliore, anzi sarai ancora più condannato, perché è come che uno che sa e non fa, e chi sa e non fa sarà molto più giudicato di chi non sa e non sa, e quindi non sa cosa fare. Scusate il giro di parole, spero che abbiate capito. Questo era il desiderio, questo è quello che ha portato Paolo. Era stato abbagliato sulla via di Damasco, aveva intuito qualcosa, era rimasto accecato. Era stato raggiunto da qualche cosa di extraterrestre, dalla presenza del Cristo, e da quel momento aveva cominciato a dire: caccia al tesoro. E qual era il tesoro? Tutta l'immondizia che aveva collezionato nella sua vita? No, quella ha desiderato piano piano di perderla. Ho ammesso che l'abbiamo ci può servire a un progetto di Dio, ma lui era stato catturato, era stato afferrato da Cristo e ora voleva a sua volta afferrarlo, raggiungerlo. E io prego che nella Chiesa ci sia non soltanto la parte in cui Gesù viene e ci afferra, alleluia, ci prende, ci abbraccia, ci circonda con le sue compassioni, ci salva, ma è meraviglioso quando la Chiesa comincia a cercare di raggiungere Cristo, di scoprire Cristo, di afferrarlo, di avere conoscenza di Lui, di diventare una stessa cosa. Ci alziamo in piedi e ci prepariamo anche alla cena del Signore, e di diventare una stessa cosa con Lui, per avere comunione con le sue sofferenze e con la potenza della sua resurrezione. Tutto questo che l'Apostolo Paolo stava facendo non lo ha fatto semplicemente per una sorta di ascesi, per una sorta di mortificazione, di vita controllata, autoregolata, ma tutto era volto a raggiungere una comunione forte con la potenza della resurrezione di Cristo. Ed è quello che questa mattina è il desiderio di Dio per ognuno di noi, ma Dio vuole che sia il desiderio tuo anche nei suoi confronti. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione. Fratelli, la potenza della sua resurrezione ha a che fare con la vita nuova che è dentro di te. Questa è la sorpresa dell'uovo di Pasqua, se così vogliamo dire. Questa è la sorpresa, non come quella sorpresa tanto per, ma veramente Cristo nella tua vita è la sorpresa. La resurrezione di Cristo nella tua vita è la sorpresa. Dio ti vuole sorprendere. E mentre tu sei a caccia di sorprese di altro genere, e poi sono brutte sorprese tante volte, quindi è meglio tante volte non essere così incoscienti nel cercare sorprese. Mentre tu cerchi di sorprenderti con tante cose, mentre tu sei sorpreso dalle ultime scoperte della tecnologia, mentre tu sei sorpreso da tutto quello che l'uomo sta raggiungendo col suo potere, Dio ha una sorpresa più grande ed è Gesù dentro di te. Vuoi veramente scoprire la sorpresa di Dio? Vuoi prenderla questa mattina? Vuoi dire a Dio che sei interessato a scoprire questa sorpresa? Perché questo ti porterà alla comunione, a una comunione nuova, a un contatto nuovo. Questo ti farà vedere la potenza della resurrezione di Cristo, la potenza di questo passaggio, di questa Pasqua che ha permesso veramente che tu non fossi distrutto, ma che la tua sorte cadesse in luoghi dilettevoli, che una bella eredità venisse accreditata sul tuo conto. Questa è la Pasqua, questo è il tesoro che abbiamo. Fratelli, scopriamolo ancora di più, scopriamolo non soltanto in questo giorno, scopriamolo ancora di più, questa sorpresa. Dio è pronto a sorprenderti ogni giorno, Dio è pronto veramente a risollevarti nei momenti in cui ti senti nella crisi più profonda. Dio è pronto veramente ad essere il tuo sostegno dove tutte le tue risorse sono finite, sostenuto da Lui, dalla potenza della sua resurrezione e dalla comunione con le sue sofferenze. Queste due cose vanno insieme. Vogliamo questa mattina prendere una decisione, essere come Paolo, decidere di esserlo. Preghiamo insieme mentre ancora ci accostiamo alla cena del Signore. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Alleluia. Signore, grazie perché Gesù è la nostra Pasqua. E ancora, come l'Apostolo Paolo abbiamo letto questa mattina, nel momento in cui è stato atterrato sulla via di Damasco, ha scoperto qualcuno che lo amava fin dall'eternità. Ha scoperto qualcuno che lui stesso stava perseguitando, ma che si è rivelato come il Salvatore, ed è caduto da cavallo, ha cominciato a perdere le sicurezze umane che aveva costruito con tanto, con tanta attenzione. Questa mattina, Signore, anche noi, atterrati dal nostro cavallo, vogliamo perdere la fiducia nella carne, vogliamo ancora di più fidarci di te, del dono della tua giustizia, Signore. E mentre ora prenderemo insieme del pane e del vino, vogliamo realmente ancora confessare la potenza di questo tuo sacrificio, della tua morte, della tua resurrezione, Signore, che ci ha dato una speranza, che può aprire i nostri occhi anche nei momenti di oscurità. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti innalziamo questa mattina, celebriamo la tua bellezza, la tua grandezza. Vogliamo essere abbagliati da te, Signore, vogliamo inseguirti, vogliamo afferrarti, Signore, lasciando tutto quello che ci trattiene, Signore, non perché è sbagliato, non perché è peccato, ma lasciandolo perché ci impedisce di abbracciare te, Signore. Ti chiedo, con questa nuova ottica nella mia vita, nella vita dei miei fratelli, non un'ottica legalistica dello giusto, dello sbagliato, ma un'ottica dove vogliamo liberarci di quello che ci impedisce di abbracciare te, Signore. Vogliamo abbracciarti con tutto il cuore questa mattina. Vogliamo abbracciarti con tutta l'anima, con tutta la mente. Vogliamo stringerci intorno a te, Signore.